gallo del pollaio.
Yes! Usé dans la basse-cour! Fit Rico le coq! Oh! 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 Rico le coq à la coco!
Cristiano!
Buongiorno, oggi siamo tornati nel consueto orario di programmazione, quindi anche lui mi ha dato il suo solito saluto.
Mamma mia, ma tu ti immagini da Piatino se avessi piantato una roba?
Saremmo stati cacciati fuori, non avremmo potuto fare la bella trasmissione di martedì scorso, che è venuto un capolavoro.
Salutiamo di nuovo David, tra l'altro. David, chiedo scusa.
Sì, ciao Davide, grazie ancora.
È stato veramente un puntatone.
Bello.
Come stai? Che hai combinato questo weekend?
Questo weekend ho dato il bianco, ma neanche il blu. Ho dipinto la mia stanza, ho chiamato un decoratore di blu e mi sono ispirato agli articolo 31, quando col loro pennello avevano una canzone sul pennello e pennellavano, non dico cosa e come usavano il pennello.
Certamente.
Ma dato che io, tu sai che sono un playboy, era più che indicata questa ispirazione, sia la canzone sia il pennello, e quello che ho di pennello speciale.
Giustamente, giustamente. Quando mi hai detto dato il bianco, ho detto vabbè, dai, adesso Chris si è svegliato bene oggi. Chris si è proprio svegliato bene.
Mi chiamano le gallinelle.
Molto bene. Invece sono stato di nuovo a Napoli per una serie di ragioni.
Sì.
E niente, mi sono impallinato con... Io ti propongo un pezzo che in questo periodo, mentre ero giù, mi ha accompagnato. Quindi, cari ascoltatrici, cari ascoltatrici, è martedì e come al solito è il gallo del pollaio.
Buon ascolto.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com. Oh shit, oh shit.
È veramente forte sto pezzo, negli anni 90 lo ascoltavo anch'io. Ma adesso, ragazzi, abbiamo il nostro grande ospite, un ospite molto ma molto particolare oggi nel Gallo del Pollaio, Jacopo Tealdi, conosciuto meglio come Jacopo delle Mani, perché lui fa uno spettacolo tutto basato sulla manualità e sulle sue mani. Jacopo, innanzitutto benvenuto, buongiorno.
Ciao ragazzi, ciao Gallo del Pollaio.
Ciao, ciao, sono molto lieto che tu sei qui. Spiegaci subito bene tu cosa intendiamo questo tuo spettacolo, questa tua particolarità con le mani.
Allora, io sono, sì, hai detto bene, sono quello delle mani, cioè ho la fortuna di avere questo nome d'arte così didascalico, però effettivamente, tra l'altro non l'ho neanche scelto io, me l'hanno dato gli altri proprio, ma Jacopo chi? Quello delle mani, ah, quello delle mani. E questa è insomma la genesi di questo nome.
Al filo col didascalico.
Al filo, dai, però almeno si spiega subito che cosa faccio io con le mani. Ecco, faccio teatro. Diciamo che ho messo assieme il mimo, la marionetta, il teatro di maschere, quindi tipo commedia dell'arte, eccetera. Sì, sì. E ho inventato un modo di fare teatro solo con le mani, intrecciando le dita, creando dei volti che appaiono, scompaiono e giocano con le ombre per creare effetti molto realistici, ma effettivamente sono delle maschere, dei volti, dei personaggi. E abbiamo Mister Piccolino,
sì,
che è un po' il bambino interiore. Abbiamo un carattere che invece è un vecchio burbero, che è il professor Louis Diamond. Abbiamo Lady Wanda, una divina soubrette ballerina, sì, attivista femminista. E poi c'è il nonno Don Dito, i cugini, c'è uno che fa il commercialista, c'è un altro che invece è completamente schizzato, poi c'è un eroe, blu blu cubadilice, insomma, intrecciando le mani ho tante configurazioni differenti, tanti personaggi del mio immaginario,
sì,
e vanno in scena, fanno spettacoli, dico le mie mani perché io sono sotto un telo nero.
Sì.
Non mi si vede, okay. Si vedono soltanto le mani che sono illuminate in una maniera precisa,
certo,
in modo tale da dare delle luci di taglio, non dunque ombre cinesi o teatro d'ombra.
Scusami, esatto. Specifichiamo subito, il tuo non è né un teatro con le marionette tipo Mangiafuoco, che hai le marionette in mano e quindi c'è le tue mani nude, ma neanche un teatro d'ombra con le luci come va di moda tante volte che ho visto che fanno con le ombre degli effetti. Non è nulla di tutto ciò, ma tu proprio metti in primo piano le tue mani,
esatto,
con effetti anche comunque dovuti teatrali sotto questo telone nero dove tu e crei degli spettacoli e i personaggi li mimi con le mani. Scusa,
esatto,
il gioco di parole.
Esatto.
Tra l'altro straordinario nell'inserire questa famiglia di personaggi, penso che tu abbia fatto molto bene a inserire un commercialista. Io penso che sia fondamentale.
Fondamentale. E risponde anche alla domanda, ma questo è il tuo vero lavoro? Assolutamente sì, sono un professionista, faccio la dichiarazione dei redditi e la faccio con le mie mani.
giustamente. Poi ti autodichiari, cioè parli, com'è che avevi detto che si chiamava il commercialista?
Antonio.
Hai mai avuto una conversazione tipo tra Antonio e Mister Piccolino che cercano di far quadrare i conti in qualche maniera?
Si mandano solo delle email. Anzi, nell'ultimo spettacolo, quello di cui magari possiamo parlare dopo.
Assolutamente sì.
Comunque Mani in alto si intitola. C'è anche una comparsata di Antonio che si lamenta di essere chiamato in causa. Lui non ha assolutamente intenzione di far parte di questa pagliacciata,
questa
di andare in scena,
di fare
spettacolo, no? E quindi è interessante vedere un po' come il disturbo di personalità è stato finalmente messo al servizio del palcoscenico.
Lui fa parte dei poteri forti, quelli che non entrano in scena, quelli che stanno dietro le quinte e determinano l'andar bene e l'andar male dello stesso Jacopo in qualche maniera.
Si può definire il tuo teatro fisico? Perché ho sentito parlare che quando si tratta di teatro fisico è perché si usa il corpo, soprattutto la fisicità.
Guarda, grazie, bellissima domanda. La mia formazione è di teatro fisico. Io ho studiato all'Atelier Teatro Fisico Filippo Radice, proprio qui a Torino, E lì ho imparato i canoni, i pilastri della comunicazione fisica, del teatro, del stare sul palcoscenico come esercizio corporale, che può comunicare tantissimo, a prescindere dalla parola. La parola poi è una estensione del significante, no?
Sì.
Che è fisico fondamentalmente.
Bene, bene, bene,
bene. Dunque, però, facendolo io, mettendo in evidenza soltanto le mani, nel tempo si è definito teatro manuale.
Okay.
Quindi la possibilità, sì, di utilizzare tutte le forme del teatro, quindi la danza, la commedia, la stand-up comedy, però fatto con le mani.
Bene, bellissimo, bellissimo. Avremo modo di approfondire, direi di fare uno stacco adesso musicale.
Io, Chris, comincio subito con uno dei pezzi scelti dall'ospite e giochiamo in qualche maniera al solito giochino. Cioè, visto che siamo molto più dalle tue parti come gusti musicali rispetto che i miei, che cosa stiamo ascoltando adesso?
Ah, già, che qui facciamo anche sarabanda. Con le mani, Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, se volete, Sugar, dall'album Blues.
Molto bene.
Oh yeah.
Legge i bolle. signore e signori, il gallo del pollaio. Oggi però questa volta ci sono anche io. Mi dispiace Chris, mi dispiace Anthony, siete completamente tagliati fuori.
Maledetto.
Maledetto, sì. Ma chi
maledetto
sei tu?
Maledetto Mr. Piccolino, che cavolo
Mister
ci fai qua?
Piccolino, sì.
Allora, calma, okay, calma. Praticamente, io sono Mr. Piccolino, bravo, mi hai detto, mi hai anticipato tu, volevo, ok, fai, presentami Chris, presentami tu.
Allora abbiamo Mr. Piccolino, ma presentati bene, cosa sei, un bambino, sei un gnomo, sei un nanerottolo, cosa sei?
Allora, questa è una bella domanda, tu invece che cosa sei?
Io sono un gallo spennacchiato, un po' ex Latin Lover, che ha tante gallinelle, che tutto il giorno è nel pollaio e che ci dà dentro.
Ma pensa te, che incredibile avventura che vivi tu nella tua vita. Io invece nella mia vita sono un paio di mani. È la prima volta che mi capita di essere in radio, sono molto contento e non so bene come fare, se toccare il microfono o infilarci la faccia dentro. Però è comunque molto bello.
Dottor Costantin, quando torna si arrabbia se gli roviniamo i microfoni, mannaggia.
È ancora scomparso il
dottor Costantin. Non si trova.
Mi piace dare i colpetti qui sul... Ah, che carino.
Se lo faccio io mi sgridano,
sì,
se lo fai tu lo puoi.
Tu non puoi farlo, Mister Piccolino è autorizzato perché è piccolo, un bambino, non sa come funziona.
Ma io sono
allora,
piccolo
calma,
nella
calma,
testa.
Calma, non sono un bambino, ho semplicemente tra i 7, 8 e i 1000 anni.
Okay.
Non volevo
perché
dire.
Conosco Jacopo, che è quello delle mani, quello che sta dal polso in su. dal polso indietro.
Indietro,
no? Perché
indietro.
Lui è sempre un po' in ritardo. Io arrivo prima. Perché sono Mister Piccolino? Allora, mi perdo sempre. Allora, stavo dicendo...
Tra i 7, gli 8 e i 1000 anni.
Esatto,
7, 8, 1000
esatto.
O 7, 8 e 1000 anni?
7, barra 8, 8
barra
1000
anni. Ok. Chris, potremmo essere davanti finalmente a qualcuno più anziano di te.
Sì.
Cioè, è la prima volta
sì.
che abbiamo un ospite più anziano di te, probabilmente.
Potrebbe. Io non ne sono sicuro, eh. Non ne sono sicuro, perché comunque...
Completamente.
Avete un certificato di nascita delle vostre mani?
Io ti do la mia, se vuoi, la mia zampa.
In effetti è vero, cioè non conta con tutto il resto, no? Sono due cose separate.
E poi se vuoi contare l'età devi tagliare, cioè devi vedere
i cerchietti,
capisci?
Come gli
è
alberi.
Per quello che stamattina sei stato in anagrafe, per verificare e vedere la differenza.
Esatto,
perché noi in fondo siamo un condominio, quello delle mani, siamo un condomani.
Un condomanicomio. Ottimo. E che rapporto hai appunto con il nostro, come si può dire, il commercialista, con Antonio? Che persona è? Piacevole?
Ma Antonio è un nostro parente e lui appunto fa il commercialista e... Ma non è un personaggio pubblico come me, come invece il nostro carissimo professor Louis Diamond, che tra l'altro volevamo presentare un attimo, sì, perché sta facendo un po' di pressione. Un grande applauso per il professor Louis Diamond, per favore.
Un grande applauso, aspetta che lo trovo. Louis Diamond, ti prego, rimani lì, giuro che ce l'ho. Ogni tanto compare la cosa sbagliata, e invece ce l'abbiamo, Louis Diamond.
Buongiorno gallo del pollaio.
Buongiorno Louis Diamond.
Allora, sì, sono il professor Louis Diamond. È la prima volta in radio, scusate, sono un attimo impalciato, ma...
No, beh, non si preoccupi, lei in quanto professore...
Professione tedesca, mi pare.
È l'unico con la laurea qua dentro, se non sbaglio, quindi la tratteremo con cos'altro? Dottorati,
master, pubblicazioni.
Wow, qual è stata la pubblicazione più complicata? Tra l'altro scrive a penna o a tastiera? O con la faccia?
Col sangue
dei
miei nemici.
Oddio, che schifo, Chris.
Sì, in effetti non è proprio completamente igienico, però lo trovo assai divertente, interessante. È una metafora. Dobbiamo specificare che tutto qua non si può più dire niente.
No, per carità. Beh, più che altro non si cancella, resiste nel tempo e può usare anche gli ultravioletti o ultraviolenti per leggere.
Eccellente. Questo è il livello
della conversazione. Sì,
perfetto.
Molto
allora basso. Sono contento che questo è il livello, perché è un livello molto importante, secondo me. Almeno 7-8 barra 1000.
Chris, vuoi fare una domanda a Louis Diamond?
La sua esperienza, da quanti anni lei insegna sulle varie cattedre d'Europa o del mondo con il suo accento tedesco, mi pare?
Ma allora, no, non è tedesco, ma ho certamente un'affinità con il germanico, quello più
Deutschland.
L'interesse principale dei miei studi si è articolato in etnoantropologia. Mi interessa comprendere come funziona l'essere umano dal punto di vista sociale, culturale. Okay. Direi anche etico, ma visto i tempi che corrono,
meglio non corrergli dietro. Domanda, ma lei è legata al periodo germanico antecedente agli anni 50 del Novecento o successivo?
No, io sto parlando di alto medioevo.
Ah, ok, alto medioevo, siamo molto indietro. Ci servirebbe un medievalista allora in questo caso.
Ma questo è un interesse personale che non c'entra nulla con i miei studi specifici.
Ok, e quindi che cosa è riuscito ad apprendere da questo invece dal nostro periodo storico? Per come corrono i tempi?
Che siamo spacciati. Siamo una razza spacciata, però qualche piccolo spunto di riflessione in qualche maniera lo riusciamo anche a trovare. Mi spiego un po' meglio.
Vadi.
È la prima volta che l'essere umano, inteso come umanità, si sta guardando. È la prima volta che abbiamo un livello di informazione massivo tale che possiamo ricevere informazioni inaspettate. Ad esempio, una mucca che gioca con un pallone. È una cosa interessante, non l'avevamo mai visto, no? O dei cinghiali che giocano a del pallone.
Penso di non averli visti nemmeno con tutte queste informazioni, in realtà.
E invece
mi sta stupendo.
Sono disponibili insieme a tanti altri reel di gattini sull'Instagram e i vari socials.
Ah, ecco Chrissy, cari e vecchi social.
Bene, cari vecchi.
Lui purtroppo
social.
È più un fan del WhatsApp, purtroppo. Quindi sì, a livello di scorrimento verticale.
Io zappo tutto il giorno.
Però a livello di scorrimento verticale non siamo un po' fuori. Col
sono
un sorriso
orizzontale, io amo.
E dai gattini che cosa ha appreso?
Che l'essere umano sta finalmente osservando se stesso. E siamo quindi in una fase, diciamo, abbastanza ai primordi della consapevolezza di sé, ecco. Però vedere che oramai la violenza è sdoganata, non ci sono più neanche mezzi termini, è tutto documentato, possiamo vedere drammi, tragedie, guerre in diretta sul nostro telefonino, direttamente in mano, mentre si sta facendo la dong dong la mattina. E quindi ecco.
Ok, capisco.
Che cosa intendi con dong dong? Non ho capito bene.
Ero sicuro
la
che
cacca,
Mr. Piccolino.
La cacca.
Molto fine.
Mr. Piccolino, ero sicuro che si sarebbe interessato a questo argomento.
Sì, non ho capito perché lui ha le campanelle lì. Che cos'è che fa dong dong? Non ho capito.
Penso che sia l'impatto con l'acqua che fa dong sì, dong. Poi dipende, so. Può fare dong 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 dong.
Splash, splash.
Per esempio, non saprei.
Plof.
La plof
è interessante. Ok, capisco. E che, come si può dire, che soluzione potrebbe offrire Louis Diamond a questa situazione?
Beh, l'autosservazione è un principio interessante. La presenza a sé, anche questo è scomodo. Direi che fare i conti con se stessi è estremamente doloroso e faticoso. Ma se riesci a scegliere chi tutto quello che ti è successo nella vita, allora siamo ritornati all'antico, al classico, al conosci te stesso, ecco. Ed è lì che inizia l'avventura del ricercatore esistenziale. E poi finisce in un mare di merda, come dicevamo prima, plof. Perché plof, poi plof. Ti guardi attorno e dici, vabbè, a questo punto tanto vale che
mi butto in acqua e la faccio finita.
Beh, insomma, in acqua no, ma magari in uno spritz, ecco.
Ah, in uno spritz, ottimo. A proposito invece di realtà possibilità, Chris,
sì.
Io penso che appunto Louis Diamond, Mr. Piccolino e tutti gli altri qui presenti con noi assieme a Jacopo siano in qualche maniera la dimostrazione che siamo in mano a noi stessi. Io proverei a farti di nuovo il giochino di prima. Riesci a indovinare quale canzone hanno scelto i nostri ospiti? Tra l'altro, chi le sceglie le canzoni? Diamond, Mr. Piccolino o Antonio il commercialista?
No, la sceglie Wanda. Ciao ragazzi, io sono Wanda. Certo, sono io la DJ qua in famiglia.
Oh Wanda, buonasera, mi sembra un po' Mandalio dal modo di presentarsi.
Oddio, quale complimento, meraviglioso. Sei veramente un adulatore, tu sì che sei un gallo.
Spero diventi una gallinella, perché sarebbe finissimo avere nel mio pollaio una gallinella al mio fianco.
Vacci piano
come
che
te.
È anche femminista.
Vacci piano, Coccodè. Citazione.
Coccodè.
E allora lasciamo il potere a Wanda di scegliere di mandarci questo
pezzone. Sentiamo cosa.
with my own two hands make a better place. With my own two hands make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands. With my own two hands. With my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race.
Eccoci nuovamente in diretta, salutiamo Mister Piccolino, Louis Diamond, Wanda e tutti i personaggi che ci hanno lasciato e torniamo un attimo con Jacopo, il creatore di tutto ciò.
Grazie, allora, Gris,
Jacopo,
mi fai tornare normale, ti ringrazio.
Sì, ma veramente è stato divertentissimo e spero che facciano ancora qualche capolino, se non è un esatto termine radiofonico, qui in questa fine ora di quel che stiamo facendo. Raccontiamo un attimo adesso del tuo tour, di dove sei stato, le tappe, perché non è, ragazzi, è che lo fa solo qui, ragazzi, questo è uno spettacolo con tutti i diritti, è stato anche in posti prestigiosi come tutti gli artisti. Raccontaci qualcosa.
Allora, noi abbiamo, uso ormai il plurale perché è chiaro che contengo moltitudini.
Ti sdoppi la personalità.
Due, siamo un po' di, diciamo un po' di più.
Tra però i 7 e gli 8.000 di cui parlavamo prima.
Esatto. Insomma, la mia avventura nasce con lo spettacolo Umanità, con il gioco di parole U.mani.ta. E questo mi ha portato in giro per tutta Europa, l'ho tradotto in inglese, in spagnolo, sono stato in Colombia, in Giappone, insomma, l'ho un po' mosso, ecco. Poi nel 2023, mentre continuava a girare Umanità, è nato Schiaffo, uno spettacolo che invece di essere un cabaret comico poetico è più un angolo dello sfogo della cattiveria. Un angolo dello sfogo della cattiveria. E molto divertente, satirico, irriverente. E infine l'anno scorso, insomma, è iniziata la creazione di questo nuovo spettacolo che si intitola Mani in Alto e che appunto fatto il suo primo debutto quest'anno dopo un po' di anteprime in giro per l'Italia. E si intitola Mani in Alto ed è un format un po' diverso rispetto al solito perché è uno spettacolo partecipativo, cioè è basato su tutte le domande che negli anni sono state fatte ai miei personaggi e a me, e vengono date le risposte anche alle domande fatte dal pubblico in diretta. Quindi è uno spettacolo estremamente particolare, anche difficile, ma molto, molto divertente, basato sull'improvvisazione.
Com'è rapportarsi con il pubblico? Cioè io immagino te, i tuoi personaggi e il pubblico. È un rapporto in qualche maniera complesso, perché siete già appunto 7-8 mila persone più tutto il pubblico che va intorno, che ne so, le 30, le 300 mila, io ti auguro, eccetera eccetera. Insomma, una conversazione molto complicata.
Beh, allora, devo dire che c'è una possibilità che è in realtà la generosità. Io mi metto a disposizione anche in una condizione di vulnerabilità, perché tengo comunque un teatro di figura, no? Sono sotto un telo nero, io non vedo niente, faccio lo spettacolo ad occhi chiusi e tengo banco per un'ora. I miei personaggi sono fondamentalmente degli attori, loro riescono a stare sul palcoscenico e a mantenere viva l'attenzione. La generosità dov'è quindi dunque? Nelle domande del pubblico, quindi nel momento in cui si riconosce la possibilità di trovare un interlocutore in Mister Piccolino, a quel punto accade la magia. Ed è una cosa che, sai, sotto certi aspetti è un po' difficile da chiedere, almeno adesso per me, in quanto non sono ancora così conosciuto da dire ah, vado a vedere quello delle mani, per adesso è quasi un colpo di fortuna se riesci a vedermi, per quanto io sono un professionista e lavoro e giro, però non ho un tour mondiale con i palazzetti dello sport.
Io ti ho scoperto per caso, ammetto, effettivamente fu una bellissima scoperta, ma avvenne casualmente, quindi sì, ho capito cosa intendi dire. E nel rapportarti internamente con i personaggi per farli intercambiare, eccetera, cioè tu pensi di essere onnipresente in ogni personaggio o senti che c'è proprio una rottura netta tra ogni personaggio all'interno della tua mente?
Allora, credo che in questo senso sia utile parlare in termini un po' più chiari. Posso distinguere, no, delle parti di me. E diciamo che il lavoro dell'attore su se stesso io l'ho fatto fare ai miei personaggi e li ho sempre considerati come se fossero degli attori, delle attrici in carne e ossa. Effettivamente è quello che sono, anche perché io posso... non ho un costume di scena, cioè Jacopo sì, è vestito di nero e ha un telo sulla testa, ma i personaggi in sé non hanno un costume, a parte Wanda un anello, per dire, ok? È tutto un gioco di intreccio di mani, ma anche di intreccio di pensieri, di connessioni neurali, perché effettivamente non si può distinguere, no? Dove finisce la mano e dove comincia il personaggio. È strana questa sensazione, la dico proprio perché io stesso ne sono un po' stupefatto di come si è organizzato il mio cervello in modo tale da rendere possibile questa occasione, no? Di scoperta, perché poi concedendo un po' di coscienza a delle parti di te, queste esplorano, vivono in qualche maniera, non dico una vita propria a prescindere da me. Però negli anni, adesso che sono chiari in me questi archetipi, si affacciano. E quindi Mister Piccolino, che è palesemente il bambino interiore, mi si affaccia dall'interno ogni tanto, o vedo qualche cosa, che ne so, appunto un fiore giallo che spunta dal marciapiede, e mi viene in mente «Giallo! Giallo!»
Ok, cioè, capisco.
È una sensazione un po' strana, al limite della follia, ma è una follia molto sana, molto salubre.
Ok, tu pensi che ci sia un, come si può dire, nel costruire il personaggio, il gesto di intrecciare le dita in modo tale da costruirne il volto sia determinante nel realizzare in maniera più completa la personalità del personaggio? Cioè, nel farlo o non farlo, senti una differenza come un'immersione più o meno profonda?
Sì, diciamo che in qualche maniera è il principio di identità che si manifesta. E nella dinamica teatrale, in realtà, questo principio di identità che ti fa riconoscere a te spettatore, ma anche a me performer, il personaggio, quindi chiamiamola configurazione, no? Questa esiste ed è quella. Il punto è che il medium sono le mani, che di per sé sono le mani. Non abbiamo l'abitudine di chiamare in un'altra maniera le mani quando sono messe in una... cioè, mani giunte, mani a coppetta, però non c'è un nome per le mani in una qualche definita posizione.
Tu hai le mani a piccolino. Mettiamo...
ho le mani a piccolino, poi ho le mani a diamond. Nel frattempo rimangono delle mani. Ora, che cosa succede? Il principio di identità viene disatteso. Cioè le mani che sono Mr. Piccolino diventano le mani che sono Diamond. E questo è un cortocircuito neurale continuo che alimenta il meccanismo dell'attenzione. Quindi quello che accade durante i miei spettacoli è un po' un a via di mezzo fra un gioco di prestigio e una specie di mentalismo e una facilitazione da parte proprio del nostro cervello, perché leggiamo il movimento delle mani sempre in una maniera quasi ipnotica, perché il nostro cervello riconosce dei pattern e vede delle possibilità. Quindi è sempre affascinante vedere ad esempio un artigiano che sta facendo un movimento molto, molto preciso, no? Immaginate un violinista che esegue un pezzo di Paganini, cioè c'è sempre quel fascino che ci porta a guardare con interesse il movimento delle mani. Nel mio caso non c'è un altro oggetto, ci sono solo le mani, ci sono le voci, ci sono le storie, e quindi il virtuosismo passa attraverso passa in secondo piano, eppure il cervello continua a guardare incantato. E qui si apre la possibilità di mettere dei contenuti, quindi degli elaborati nel pensiero che possano far elaborare anche dei nuovi pensieri al pubblico.
Sì, io mi ricordo anche una fase molto interessante del tuo spettacolo è stata quella in cui hai lavorato con le mani, ma non per creare dei volti, ma per creare dei movimenti, cioè non lo so, delle sorte di tipo il rapporto tra lui e lei, la sequenza che c'era, diciamo, d'amore tra le due mani, eccetera. Lì in qualche maniera non ci sono dei volti, ma ci sono delle sensazioni che passano attraverso i movimenti. Detto questo, sì, insomma, diciamo che la voce è un elemento fondamentale, cioè un intero spettacolo magari di un'ora fatto solo di movimenti potrebbe diventare una roba complicata da seguire per il pubblico, forse, non lo so, mi direi che cosa ne pensi tu, però l'uso della voce con i volti, secondo me, è la parte, cioè l'uso della voce con i volti riesce ad aiutare la realizzazione del gesto tecnico, ecco.
Ci sono tante, tante possibilità, no? Nel teatro. Sono sicuro che un monologo profondo e toccante possa appunto commuovere, ma sono anche certo che un pezzo di danza classica eseguito a regola d'arte toglie il fiato, no?
È lascia, vero, ma c'è anche la musica aperta. Però.
C'è anche la musica.
Quello che dicevo.
Dunque, che cos'è che può diventare commovente quando è soltanto un gesto? Quando accade questa meraviglia? Ecco, io mi sono dato una risposta, ed è quando c'è appunto quella generosità da parte della persona che guarda. Cosa intendo? Concedi la possibilità di riconoscere quello che stai vedendo. E se poi ti riconosci in una semplice relazione, in quel caso di cui stai parlando è proprio un pezzo di repertorio dello spettacolo Umanità, no? Una danza d'amore fra le due mani. Se io danzo e basta, è una coreografia, sono un danzatore. ma la cosa che lo rende davvero speciale è l'introduzione, che quasi passa in secondo piano, ma è essenziale. Cioè si riconosce il carattere di una singola mano, il carattere dell'altra mano, il flirt e il corteggiamento, quasi un mascolino o femminino, ma non è, cioè, tanto sono delle mani, quindi è inutile mettere un genere. Ma la faccenda è che c'è effettivamente una relazione più o meno conflittuale, dove ci si riconosce nell'uno, nell'altra o nell'altro, ok? E dopodiché accade il momento di contatto fra le due mani. Quindi un gesto molto semplice come mettere le mani a paperelle e poi dopo unirle come se fossero due anatroccoli che si baciano, cioè questa cosa qua non è più una coreografia, diventa il primo bacio. Ora, seguitemi nel ragionamento. Vi ricordate il vostro primo bacio? È un'emozione incredibile. Oh, e questo è quello che accade. Cioè io faccio una proposta con le mie mani, con il mio tipo di teatro, ma in realtà le emozioni che suscito si vanno a connettere con qualche cosa di molto personale di ogni singola persona che fa parte del pubblico. Quindi se tu pensi al primo bacio e hai 50, 100, 200, 1000 persone che vedono il primo bacio e si ricordano il loro primo bacio, l'impatto emotivo diventa molto molto più forte, perché sono solo delle mani, non sono neanche dei pupazzi, sono solo due semplici mani. E quindi la ricerca di un significato, di un senso che la nostra mente razionale impone, cioè cerchiamo sempre di capire qualche cosa, alla fine con un teatro così nudo, così semplice, l'unica cosa che possiamo capire è: ah, ma quello è l'amore. E quindi la risposta del pubblico è, per classi di età, ad esempio, i coetanei, i miei coetanei, così tra i 25 e i 45, così sono tranquilli, cioè guardano e dicono: oh, che bello. I bambini fanno invece: che schifo, si baciano, non ti baciano. Invece gli adolescenti, no, 14 anni, fanno: wow, 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 dai che sei scopa. Cioè così,
sì, capisci? Ognuno ha i suoi commenti.
Sì, è vero.
Quando mi è capitato l'occasione, certo, di farla, ad esempio, in una RSA, il silenzio carico di commozione, ma di una densità tale, perché avevo novantenni, centenni che si ricordavano il primo bacio, stavano facendo un viaggio nel tempo di 70-80 anni, cioè un qualche cosa di effettivamente molto 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 denso. Io sono sotto un telo, fortunatamente, perché in quei momenti lì, quando sento l'ondata di pelle d'oca, a me tremano le ginocchia e lacrimano gli occhi, perché mi rendo conto di quello che sta succedendo.
Fantastico. Ecco, io voglio proprio specificare una cosa ascoltandoti: che cosa c'è di bello che tu hai unito il binomio tra voce e mani. Perché, a parte quelli che vedono poco come me, io ad esempio ho visto quegli spettacoli che ti dicevo prima di ombre con le mani, dove sono belli ma dopo un po' mi annoio perché devo capire la gestualità. Tu invece, con le voci che hai fatto prima, con il telone, le tue mani, con le emozioni che trasmetti, sei completo e quindi dai un feedback immediato alle persone che si emozionano a seconda dell'età. Invece, se tu usassi solo le mani, dopo un po', alla fine non avrebbe probabilmente il successo che giustamente stai riscontrando.
Comunque, questo, effettivamente, nel raccontarmi questi aneddoti, ho sentito le sensazioni che probabilmente hai provato anche tu. Ho iniziato un po' a capire che cosa intendevi dire prima con, appunto, rimanere dietro al gesto tecnico, cioè rimanere nascosto mentre c'è qualcos'altro davanti, e deve essere molto immersivo.
E sì, diciamo che il mio cervello funziona così. In una cosa molto complessa tipo questa ci sguazzo. Fammi fare una cosa semplice e non so da che parte cominciare, cioè non perché sia particolarmente geniale, ma proprio perché alcune cose mi permettono di entrare in iperfocus e altre mi annoiano.
Ho capito, certo. Pensa che Chris invece per te ha scelto un pezzo che secondo me dopo questo discorso ci sta benissimo, sì. Presentalo al volo, Chris, 2 secondi.
Edoardo De Crescenzo, Le mani, parla di cosa si può fare con le mani come zucchero.
Wow.
Scopri i nostri nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Facciamo le mani, caliamo il calzone e in alto le mani, chi prende il potere allunga le mani, chi sfugge al dovere se ne lava le mani che sanno tradire, che sanno colpire, che sanno spranare, le mani spietate che danno la fine, le mani assassine. Quei 30 denari, mettiamo le mani sul cuore, più sono sincere, più danno calore. Le mani che sanno di mare, che sanno di te, che sanno di pane. Battiamo le mani per farci sentire più forte le mani, le mani.
Stava giusto chiedendoci il buon Jacopo che ore fossero. Quindi niente, sono quasi le 11.
Il tempo vola, ragazzi.
Sono
con
quasi
voi...
le 12.
Sono quasi
dire.
Le 12, è vero.
Stiamo dando i numeri.
Ma perché boh, sono rimasto con il vecchio orario, raga. Non ci posso
ma
fare.
Ma poi
niente.
I momenti interessanti come con Jacopo corrono così velocemente che veramente.
Sono d'accordo, sono molto d'accordo. Parliamo di nuovo di Napoli. Allora, tu sì. Hai, io parlavo prima dei Planet Funk messi in apertura, eccetera, per arrivare a parlare del tuo tour, dove tu sei passato anche da questa straordinaria città in cui hai conosciuto questo gruppo. Strade Aperte, dici di più. Cos'è successo? So che hai collaborato con loro.
Allora, io li amo. Li ho conosciuti l'anno scorso in un festival e, dove entrambi ci stavamo esibendo. Loro hanno visto il mio spettacolo e poi ho sentito il loro concerto e devo dire che ho danzato senza limite, cioè ad un certo punto scalzo ho preso un sassolino, mi sono squarciato un piede, ho continuato a danzare in ciabatte insanguinate.
Molto bene. E quindi Louis Diamond ha iniziato a scrivere in quel momento.
In quel momento lì diciamo che è stato per me chiaro che la loro musica mi aveva appena fatto gettare il sangue. E quindi finito il concerto sono andato da loro e prima che io potessi parlare Marco mi fa: senti, io ho visto il tuo spettacolo, io sono un artista di strada e devo dire che a me piace capire come fanno le persone a fare le loro cose, no? Perché mi interessa proprio il capire le cose. non so quale sia stato il tuo processo cognitivo per arrivare a fare il tipo di teatro che fai. E io l'ho pensato, ma questo è uno dei più bei complimenti del mondo. E allora gli ho fatto vedere il mio piede insanguinato, ho detto, io per voi ho già gettato il sangue, collaboriamo?
Molto bene. Quel momento è comparso il commercialista per far firmare le
quattro
carte.
4 mesi dopo ci siamo incontrati per fare una residenza artistica, appunto adesso inizio gennaio, e abbiamo tirato giù un concept album, un EP, per adesso abbiamo una ventina di minuti, di questo viaggio sonoro e visivo. Chi sono Strade Aperte? Allora, sono Marco e Riccardo, e questi due musicisti sono strepitosi, cioè a parte entrambi diplomati al Conservatorio Musica in musica elettronica, e poi sono suonano con un set incredibile, perché hanno anche dei robot che suonano per loro.
Io ho notato che ho notato che è un mix tra digitale e analogico, nel senso che loro hanno il launchpad come se fossero dei DJ, solo che nel premere il comando come se fosse non lo so, ma ne faccio un esempio, è uno qualsiasi, un esempio che mi sta capitando giusto qui appunto tra le mani.
Io sono sempre tra le nuvole, anche in
per esempio, no? Cioè, io invece che far partire queste rovine qua, loro attivano appunto un robot che va a suonare con la bacchetta una batteria tradizionale, un rullante tradizionale. Questa cosa è molto figa.
Loro vogliono il suono analogico, e però per ottenere ad esempio delle ritmiche techno o psytrance, no, bisogna avere un elevato battito al minuto, e questa cosa è molto faticosa, molto stancante, soprattutto se vuoi fare anche altre linee, e sia ritmiche sia melodiche. A questo punto hanno due set, uno a testa con tubi, percussioni, tamburi e quant'altro, un altro con invece strumenti a corda, glockenspiel, campanelle eccetera, e questo launchpad che muove dei robot manovrati con Arduino e programmati in precedenza.
Immaginavo, stavo per chiedertelo.
Con un mini set, un mini drum set, quindi una minuscola batteria che viene governata da questi robot. Adesso i suoi nuovi studi, perché Marco, che è appassionato di robotica e tra l'altro anche conservatorio chitarra classica 10 anni, insomma è un professionista, sono dei professionisti a 360 gradi, e quindi loro fanno questi concerti. Li trovate sempre in Piazza del Gesù a Napoli, perché sono dei musicisti di strada. Dopodiché d'estate girano tutta Europa per fare mega concerti e festival di teatro di strada.
Ho visto che con loro c'era anche una violoncellista, se non sbaglio un violoncellista elettronico, però cioè nel senso per una questione appunto di praticità era un violoncello elettronico, ma è un membro fisso del gruppo oppure è un turnista, una sorta di esterno che ogni tanto collabora?
Beh, loro collaborano e hanno fatto tantissimi progetti musicali, sono molto molto prolifici, si dice così, no? Sì.
Sì.
E io ad esempio sono una di queste gemmazioni della loro versatilità, ecco. Io quindi insieme a loro mi occupo del pubblico e dei visual, di raccontare una storia con i miei personaggi, con le mie mani.
Ok, chiarissimo. Chiarissimo, io appunto li ho scoperti, li ho sentiti, sono impazzito. Ovviamente per me, fin da sempre, quando ho visto sull'internet utilizzare i tubi con le ciabatte, per me. Poi Buono. Loro ovviamente non usano più le ciabatte, però c'è stato un periodo...
Sì, sì, che usano le ciabatte.
Usano anche le ciabatte, io li ho visto usare. Delle...
Usano delle... Sono in realtà delle... Come so, una sorta...
Le spatole da
delle
cucina?
Delle spatole, delle sorte di... Ma sono realizzate materialmente con delle ciabatte
tagliate,
sì,
okay,
sì, sì, composte, eccetera. Perché deve avere una giusta densità e una rigidità, però che sia abbastanza consistente. Ecco, mi spiegava Riccardo.
Ma pensa che all'inizio, quando ho visto
in ciabatte anche
un ciabattino, quando ho visto per la prima volta l'estratto che c'era anche sul tuo Instagram, pensavo, no, non è vero, perché poi sono arrivato anche al loro Instagram, eccetera. Pensavo che fossero qua al Balloon. Invece poi dopo, ricercando meglio, ho detto no, ma questo non è la piazza del Balloon,
no.
Dove diamine sono? Ah, ok, sono dove mi sto trovando io adesso. Detto questo, Chris, sono le 12.
Ora già sono le 12. Siamo giunti al termine dei nostri 60 minuti. Jacopo, è stata un'emozione averti. Sei stato veramente particolarissimo, come ho detto all'inizio. A te il microfono per dire ancora cosa vuoi, salutare e quindi concludere la tua performance qui da noi.
Grazie, grazie, grazie. Siete state persone stupende e meravigliose ad invitarmi qua. Mi sono trovato veramente bene in questo pollaio, no?
Grande.
Super, super contento. Sono anche contento che noi dimostriamo che anche i galli fanno le uova.
Sì.
Perché
sì,
sì, ne sforniamo, ne abbiamo sfornata una bella dozzina in questi 60 minuti.
Certo.
E sono molto, dunque, molto contento. Grazie anche a voi per la generosità e la disponibilità. E grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, perché sono stati dei grandi a raggiungerci fino ad adesso.
E allora ci vediamo settimana prossima.
Settimana prossima, sempre su Radio R18 alle 11, col Gallo nel Pollaio, con Chris Galli ed Anton il Grande Fonico.
La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce. Si capisce da come.
Tony, cala giù, che gli è da ten culp, che le rompisse il nastro, che gli è da pitena giunta, poi a faus.